spiaggiava il litorale, si lasciarono alla destra il moderno porto per i pescherecci, la cui area era stata strappata al mare con i successivi interramenti dell'insanatura. Diverse imbarcazioni stavano tornando agli ormeggi sorvolate da centinaia di gabbiani in cerca di qualche sardina per cena. Sulla sinistra, dalla parte opposta al mare, fiancheggiarono il vecchio porto del Berbès, dove alla fine dell'Ottocento aveva avuto inizio l'attività marinara della città. Le sue arcate di granito, sotto le quali veniva scaricato il pescato in epoche passate, erano state allontanate dalla riva dei continui ampliamenti delle banchine. Era l'ora della bassa marea e i suoi aromi intensi si diffondevano nel veicolo insieme all'aria che entrava dal finestrino. Rafael Esteves inspirò a fondo. Gli piaceva quell'odore penetrante, pressoché inedito per lui. Ammirò il paesaggio, l'orografia intricata delle coste che lo aveva sedotto fin dall'inizio. Il mare, che aveva conosciuto prima, nelle remote estati della sua infanzia, sulle rive del Mediterraneo, si estendeva a perdita d'occhio, mentre in Galizia lingue di terra verde cedevano il passo a insenature dai colori cangianti, che isole dal profilo di sabbia bianca proteggevano dalla furia dell'Atlantico. Seguendo il lungomare, passarono davanti ai cantieri e alle armature delle future navi per poi imboccare la circonvallazione, chiamata così anche se non girava attorno a un bel niente, fino ad arrivare all'altezza delle prime spiagge. Dopo diversi giorni di pioggia, il tempo clemente di quel pomeriggio aveva riempito di gente la spiaggia di Samil e lungo la sua passeggiata lastricata si incrociavano di nuovo cani, tute da ginnastica e biciclette. Sopra il mare, il cielo si stava tingendo di rosso, anticipando il tramonto. Nel campo da calcio della polisportiva comunale, vicino alla spiaggia, giocavano due squadre di ragazzini. Dal finestrino semiabbassato filtravano le grida con cui accompagnavano ciascuna azione. L'auto aggirò la rete della recinzione e affrontò derapando la stretta curva formata dalla strada sulla foce del fiume Lagares. La velocità eccessiva sbatacchiò Leo Caldas contro il sedile del conducente. L'ispettore aprì gli occhi, riprese il proprio posto e per qualche istante seguì con lo sguardo i bambini. Alla curva seguente, quando quelli con la maglia arancione stavano avvicinandosi alla porta degli azzurri, l'ispettore li perse di vista. La forza centrifuga lo scraventò contro la portiera.
«Cazzo, Rafael! Cosa succede, ispettore? Non puoi guidare come tutti i cristiani!»
Rafael Esteves sollevò il piede dall'acceleratore. Dopo pochi secondi, si sentì lo squillo acuto del cellulare di Caldas.
«È il suo capo», disse Esteves quando ritenne che avesse suonato abbastanza.
L'ispettore lesse il nome del commissario sul display e rispose.
«Leo, ti hanno trasmesso il messaggio?»
Il commissario Soto sembrava spazientito come al solito.
«Siamo per strada», gli confermò l'ispettore. «Sei con Esteves?»
«Sì», disse Caldas.
«Era meglio che non venisse? Era meglio che non nascesse?»
rispose il commissario Soto e chiuse la comunicazione. L'auto avanzò lungo la strada tortuosa, procedendo parallela alla costa. Dopo essersi lasciati alle spalle svariati quartieri residenziali, raggiunsero la spalla del Vao. E lì davanti, ecco apparire l'isola. Toraia era una piccola isola. Qualche villa, spiagge e natura in meno di 20 ettari davanti all'area residenziale più esclusiva del Golfo. Però l'elemento più caratteristico di quel paradiso in miniatura era che, durante gli anni di maggior splendore della speculazione edilizia, vi fosse stato edificato un enorme palazzo, una torre di 20 piani, violando l'armonia originaria che l'isola aveva conservato fin da allora. Caldas aveva sempre pensato che, se fosse stata costruita 5 secoli prima, la sola vista di un simile obbrobrio sarebbe bastata a spaventare Francis Drake e a rispedirlo con i suoi filibustieri in Inghilterra. Lasciarono la strada per imboccare il ponte d'accesso e Esteves fermò il veicolo all'ingresso.
«Dobbiamo attraversarlo, ispettore?»
chiese.
«No, meglio se andiamo a nuoto»,
rispose il suo capo senza aprire gli occhi. Rafael Esteves, brontolando a denti stretti, guidò l'auto lungo i 200 metri del ponte. A ovest, in controluce, si formava un alone dorato sul mare che impediva la visuale. A est, invece, si distingueva in ogni dettaglio la riva illuminata da un sole quasi disteso sull'acqua. Superarono le scale metalliche che portavano a una spiaggia, la più grande delle due di Toraia. Gli scogli che la proteggevano, lasciati a nudo dal riflusso della marea, apparivano coperti da un velo verde di alghe.
una sbarra.